Bien, bonjour à tous. Et je crois que l'essentiel.
Io saluto. Buongiorno a tutti. Credo che l'essenziale dopo queste belle esposizioni del professor Nanni e del professor Mai. Il mio intervento, insomma, potrebbe riassumersi semplicemente nel rispondere alle vostre domande più che nello sviluppare una lezione dalla cattedra.
Je dois dire que les deux interventions sont très riches et elles ont la.
Devo dire che i due interventi sono stati particolarmente ricchi e che hanno avuto il merito di riassumere in poche parole il senso del libro. Ma amerei ritornare con qualche parola sulle cose che sono state dette, mettendomi nel filo di quello che ha detto il professor Nanni, di molto giusto, e per fare in fretta, diciamo che il sionismo è un figlio dell'Europa, non un figlio del giudaismo.
E che, come ça a été dit tout à l'heure, c'est un.
Come è stato detto, il sionismo è un processo di secolarizzazione, di laicizzazione in Europa, dove non bisogna dimenticare, gli ebrei abitano, bisogna togliere il mito della diaspora. Gli ebrei sono almeno intorno al 1880 vivono in Europa. Vivono in Europa quasi come una nazione.
Je veux dire par là qu'ils ont tous les attributs d'une nation.
Allora, cosa vuole dire con questo quasi nazione? Quello che mi ero dimenticata io prima di dire, il quasi 75% degli ebrei vivono nell'Europa nord-orientale, costituiscono una nazione in quanto hanno un passato comune, hanno una lingua comune, e proprio questo fatto di essere di vivere e di essere accentrati in questa parte dell'Europa fa sì che hanno anche quasi un territorio comune.
C'est dans cette zone-là, et en particulier à partir de l'Allemagne du XVIIIe siècle, et à partir de l'Allemagne de toute l'Europe orientale du XIXe siècle.
In questa zona dell'Europa, a partire dalla Germania e dal nord Europa nasce quella rivoluzione illuminista che in ebraico si dice Haskalah. Quindi dobbiamo cercare di capire che questo libro ruota intorno a una domanda. Come? Quando si è un popolo e una nazione, e qui forse bisognerebbe aprire una parentesi, proprio questo essere popolo e nazione del popolo ebraico è difficile da capire per noi europei, ma allora quando si è un popolo e una nazione, ma che ci si allontana dalla sinagoga, dalla propria identità religiosa, come si rimane ebrei nonostante questo allontanamento? Come trovare la propria identità al di là della propria identità religiosa?
E cette identité juive qui va perdurer, c'est une identité laïque.
Questa identità ebraica perdura una volta abbandonata l'identità religiosa come identità laica. Al posto della fede viene si mette al centro un'identità culturale che ruota intorno alla lingua, l'ebraico, lingua comune degli ebrei che abitano non soltanto in Europa ma anche in Marocco, E quindi bisogna cercare di capire che il sionismo è da vedere come, innanzitutto come una rivoluzione culturale da cui nasce un progetto politico, ma è innanzitutto una rivoluzione culturale.
E vous remarquerez que même si le professeur May en a parlé tout à l'heure, je n'ai pas encore employé une seule fois le mot antisémitisme. Parce que
Avrete notato che non ho ancora usato la parola antisemitismo, anche se è stata evocata dal professor May. Questo perché? Perché il sionismo, come tante altre questioni storiche, è vittima di cliché, è vittima di immagini cristallizzate la questione del sionismo particolarmente soffre del cliché di essere il figlio dell'antisemitismo. Vale a dire, come ha detto bene il professor Nanni, l'idea che Israele sia nato come stato che serve da rifugio agli ebrei perseguitati. Sinteticamente e al fondo, il sionismo non è questo. L'antisemitismo certo ha influenzato lo sviluppo del sionismo, ma il sionismo non nasce dall'antisemitismo, al limite l'antisemitismo può essere visto come cristallizzatore.
Je dirais, pour pas être trop long, que la conséquence de l'antisémitisme dans la Russie de la fin du XIXe siècle et des pogroms, dont on a parlé tout à l'heure, ça n'est pas le sionisme, c'est l'émigration vers l'Amérique.
Allora, direi che la conseguenza dell'antisemitismo in Russia durante il XIX secolo non è il sionismo, ma è l'emigrazione. Il sionismo nasce come una volontà nazionale di creare uno Stato. Tutti i padri del sionismo, Herzl certo, ma anche Moshe e Leopold Insker, hanno portato il loro contributo nell'analisi dell'antisemitismo perché lo hanno individuato come patologia, come malattia dell'Europa, vale a dire come un ragionamento che non ha ragione, come un modo di non un ragionamento ma a propriamente parlare una malattia, e per questo faccia a un'Europa in preda a questa malattia, vittima di questa patologia, hanno proposto di costruire una maggioranza e uno Stato indipendente da questa Europa.
J'ajoute deux choses brèves. C'est que un certain nombre de penseurs du sionisme.
Allora, c'è di più. Un numero importante di pensatori del sionismo hanno visto con molta lucidità una differenza fondamentale, cioè, tra antigiudaismo nazionale o religioso e antigiudaismo razziale. Vale a dire che l'antigiudaismo, una volta che diventa antisemitismo, designa le proprie antisemitismo razziale designa le proprie vittime come principio del male, quasi come reincarnazione laica del diavolo, e di fronte a questa designazione non c'è possibilità di scampo. Questo presentimento, senza voler fare dei padri del sionismo dei profeti della Shoah, sicuramente questo presentimento è negli scritti di molti.
Encore un mot, au-delà de l'antisémitisme,
la condizione che nasce, allora, il nazionalismo moderno del che che si afferma soprattutto alla fine del XIX secolo, rende la condizione dell'ebreo una condizione di sofferenza, la condizione di un uomo alienato, di un uomo fissato all'interno di un'immagine degradata che la società gli rivolge contro. Non c'è forse un ebreo che non possa raccontare di una storia di vessazione a partire dal XIX secolo. I padri del sionismo hanno voluto rompere con questa immagine stereotipata, con questa condizione che Ben Soussan definisce di tipo coloniale. Ma perché coloniale? Coloniale Ben Soussan intende un'immagine che obbliga, un'immagine di ebreo che si sovrappone sugli ebrei come un'immagine degradata, e Ben Soussan dice l'immagine di vedersi mezzi uomini, non poltrone ma sgabelli. Questa è l'idea di contro queste immagini i padri del sionismo si rivoltano, ed è questa rivolta che è al cuore del progetto sionista.
Voilà, je vais pas être trop long, donc terminer là-dessus. Je n'ai pas répondu aux deux interventions des professeurs Nani et Mai.
Non ho risposto alle domande del professor Nani e del professor Mai. Ci ritornerò al momento del dibattito, ma soprattutto quello che mi interessa è instaurare un rapporto con voi, un dialogo con voi.
C'è una suggestione.
È piuttosto una domanda, una suggestione, sì, questa contraddizione.
Una domanda. No, vuoi capire cosa pensa lui?
Più che è un. C'è più una questione, soprattutto per essere di comprare. Qu'est-ce che bisogna passer sur.
Bon, j'ai essayé de répondre.
Cette contraddizione.
Oui. J'ai dit que le sionisme n'est pas une réponse à l'antisémitisme, et en même temps que les pères du sionisme ont pressenti la catastrophe.
È vero che ho detto che il sionismo non nasce come risposta all'antisemitismo, ma e che nello stesso tempo ho detto che alcuni dei padri del sionismo fotografano sono dei profeti di quello che sarebbe capitato di lì a poco con la Shoah. Nello stesso tempo credo che questo non sia una contraddizione, ma siano due aspetti che si compenetrano. Il sionismo nasce nella scia della laicizzazione della cultura europea, in quel processo di affermazione di un'identità laica che globalmente va da Renan a Nietzsche, e che possiamo riassumere con una battuta, che è quella della morte di Dio. Ben Soussan aggiunge Renan, osservando che Gesù è un uomo eccezionale, apre la via al sionismo. E giustamente Saletti faceva notare che questa frase è un po' sintetica, forse si potrebbe allungarla.
La frase de Renan provoque un scandale, e Renan, che était professeur au Collège de France, perd son poste.
La frase di Renan, Gesù è un uomo eccezionale, getta un forte scandalo, uno scandalo che porta Renan a perdere il posto alla sua università a causa della reazione della Chiesa. Ma che cosa diceva fondamentalmente Renan con questa frase? Invitava a guardare laicamente la storia sacra. In questo nuovo sguardo ci sta tutta la storia dei sionisti.
vale a dire in qualche modo pensare alla Bibbia, alla storia del popolo ebraico come un libro di storia, come una pagina di storia di un popolo che sta ricercando la propria libertà e la propria identità. Un esempio, la festa di Pasqua, bisogna pensarla come come momento in cui si celebra un miracolo inviato da Dio al popolo eletto, o come piuttosto un momento che segna un passaggio fondamentale di un popolo nella ricerca del suo cambiamento. Allora, se si può dire che i sionisti sono, in qualche modo si pongono nella scia di Renan, che sicuramente dire ciò è un po' un paradosso, visto che Renan è uno dei padri dell'antisemitismo, è voler sottolineare quanto il sionismo proponga un cambiamento di sguardo sulla storia del popolo ebreo.
Un mot très bref. Si on dit que le sionisme est l'enfant de l'antisémitisme, il y a une question qui vient à l'esprit.
Un'ultima battuta molto breve: se diciamo che il sionismo nasce dall'antisemitismo, dobbiamo anche dire che l'antisemitismo è un fenomeno che non data della fine del XIX secolo. Perché il sionismo non è nato prima? Viene naturale porsi.
Certo, è stata già usata l'espressione anti-giudaismo, e quindi con la intenzione di distinguere, credo, con chiarezza questa ultima tappa molto particolare che trasforma i pregiudizi religiosi in pregiudizi di carattere razziale. Quindi c'è tutta la storia dell'anti-giudaismo cristiano che credo viene data per presupposta con questa distinzione lessicale. Questa come prima osservazione. Una seconda osservazione è che l'associazione di idee mi verrebbe da pensare che il Mosè di Freud e le reazioni provocate anche in ambiente ebraico dal Mosè di Freud fanno un pochino da pendant al Gesù di Renan e alle reazioni in campo cristiano. E quindi ci sono anche reazioni in campo ebraico di scandalo di fronte alla secolarizzazione della storia ebraica, per cui che anche Mosè sia in un certo senso solo un uomo eccezionale provoca un risentimento da parte di chi invece continua a portare avanti una lettura della storia come storia sacra. Questo mi sembra un parallelo sul quale forse si può ragionare e lavorare sul piano intellettuale. Un'ultimissima cosa. Mi fa pensare, perché non ce l'ho mai pensato, la sottolineatura del carattere, come dire, anticoloniale della nascita del sionismo. L'operazione logica che ci è stata proposta è sentirsi umiliati, sentirsi vittime di umiliazione costante, cioè sentirsi semi-uomini, uomini inferiori, ecco, provoca una reazione di rivalsa contro il dominatore. Io anche qui sarei portato a fare un collegamento forse un po' bizzarro, e ne chiedo un parere dell'illustre relatore, con la vicenda delle colonie americane cent'anni prima. Perché gli inglesi d'America si ritrovano a un certo punto a un bivio simile: essere più inglesi, e quindi sulla base del principio no taxation without representation, no? E quindi se paghiamo le tasse, allora vogliamo essere inglesi fino in fondo in Parlamento, oppure invece smettere di essere inglesi del tutto e dare nascita a una nuova nazione. Sappiamo qual è stata la scelta degli inglesi americani. Mi pare che l'ebraismo si ritrovi dalla metà dell'Ottocento in poi di fronte a un bivio simile, e in effetti una larga parte degli ebrei ha optato per essere più cittadini europei, lottare per essere più cittadini europei e quindi uscire in questo modo dalla condizione coloniale. E un'altra parte invece ha lottato per smettere di essere europei e diventare altro, quindi il sionismo è stato differente. Lo scuro per la lunghezza.
Quand les colonies américaines prennent leur liberté à la fin du XVIIIe siècle.
Allora, a partire dal problema delle colonie e del rapporto che poneva il Signore tra colonie americane e l'idea di del sionismo come caratterizzato da un anticolonialismo, insomma, scusate, l'idea che nel sionismo ci sia un carattere profondamente anticoloniale. Bensoussan faceva presente che i coloni delle colonie americane si ribellavano a una metropoli, era cioè già un movimento politico preciso. Nella volontà di caratterizzare il sionismo come un movimento anticoloniale e come rivolta al colonialismo, bisogna sottolineare l'idea di un colonialismo che è fatto attraverso l'imposizione di un'immagine stereotipata di se stessi, detta dall'altro. In qualche modo il sionismo è una riappropriazione di parola da parte degli ebrei, un parlare in nome proprio e non farsi parlare come gli altri pretendono, quindi rivoltarsi all'immagine che gli altri gli mandano di se stessi. Per quanto riguarda il problema, l'altro legame evocato con Mosè di Freud, certo, il Mosè di Freud ha provocato notevoli reazioni all'interno del mondo ebraico, e questo ci dice sicuramente che, cioè, come questo rimanda Bensoussan a osservare che naturalmente anche all'interno del mondo ebraico ci sono molte critiche a uno sguardo laico della storia, e quindi i primi critici del sionismo sono in gran parte ebrei. Bensoussan ricorda che fino alla fondazione dello Stato di Israele soltanto un 10-15% dei rabbini aderisce all'idea del sionismo, e questo fondamentalmente ci dice quanto il mondo ortodosso sia ostile al sionismo, in cui vede in realtà la propria fine.
Bien, merci per questa intervenzione. Je dirais deux choses sur ce que vous avez dit, mais vous avez dit aussi autre chose avant en introduction et j'ai pas répondu. Et la même chose.
Sono completamente d'accordo con quanto dice il professor Mai. Il sionismo è un processo di secolarizzazione, ma nello stesso tempo è anche una reazione al processo di secolarizzazione. Uno dei maggiori interpreti del sionismo, Radha, sottolinea quanto il quadro religioso si sfaldi all'interno di questo processo di secolarizzazione che si sta compiendo in Europa, e quanto questo processo di sfaldamento del quadro religioso porti inevitabilmente con sé alla morte, alla morte del giudaismo, proprio perché il mondo sta diventando laico, e quindi da qui anche la necessità di recuperare il popolo ebreo, di ripensare il popolo ebreo come identità. Il sionismo quindi mette in avanti, da una parte è sicuramente un tentativo di pensare laicamente la storia, ma anche e quindi all'interno di un processo di secolarizzazione, ma anche la volontà di salvaguardare un'identità contro l'identità ebraica, contro un processo di secolarizzazione.
Le deuxième point, le sionisme est-il un messianisme sécularisé?
Mi ho dimenticato una cosa che mi sembra importante aggiungere. Il professor Bensoussan aveva sottolineato come la contraddizione tra processo
di secolarizzazione e reazione a questo processo di secolarizzazione è assunto lucidamente dai padri fondatori del sionismo. Questo mi sembra importante ricordarlo anche per capire quanto, e adesso traduco quello che ho appena finito di dire per Susan, si potrebbe pensare che il sionismo sia un messianismo secolarizzato. Saremmo tentati di pensarlo, ma Ben Susanna resta convinto che questa sia una definizione scorretta per almeno due motivi. Il messianismo ebraico suppone la pazienza, l'attesa, la rinuncia alla violenza. Il sionismo è invece un movimento del presente legato al presente e in cui si esprime anche la volontà di recuperare l'uso della violenza per il popolo ebraico.
Esatto, ero convinto di avere a disposizione più tempo nel primo intervento, per cui mi sono poi privato, diciamo così, di una serie di suggestioni anche forse critiche o di stimoli. E quindi provo a metterli giù in maniera davvero telegrafica, e quindi come quando si taglia con l'accetta poi si rischia anche di essere fraintesi, ma insomma, quattro questioni a partire da questo libro. Questo libro è molto interessante e molto laico, perché è un libro che parla in realtà, almeno fino alle, almeno per buona parte dell'arco cronologico, di un fallimento. La maggior parte degli ebrei non sono sionisti in tutto questo arco, la maggior parte degli ebrei popolari, cioè non intellettuali, non classi medie, non sono sionisti. L'emigrazione ebraica enorme di questa fase si dirige principalmente verso gli Stati Uniti d'America. Solo un piccolo rivolo arriva nella cosiddetta Palestina. E anche in Palestina, anche fino al 1940, gli ebrei non sono maggioranza. Dopotutto, è, come dire, è la storia di un fallimento. Ecco, noi poi sappiamo come è andata a finire, non è la storia di un fallimento, perché in realtà nel giro di pochi anni gli ebrei avranno quello per cui quasi tutta la gente che qui parla ha vissuto e ha lottato, cioè uno Stato ebraico. Ecco, però c'è un problema che proprio l'arco cronologico non ci fa vedere. Cioè il fatto che anche l'esistenza di uno Stato nazionale ebraico, no, in quella zona lì, tutto sommato rimane esposta e fragile. Cioè quando nel 1942 le armate naziste arrivano alle soglie dei confini dell'insediamento ebraico, no, non è questione di avere uno Stato o un esercito, certo è una questione forse di autodifesa, che di uso della violenza difensiva, ma in quel momento lì, se gli inglesi avessero ceduto a El Alamein, eccetera, anche lo Stato, anche l'insediamento ebraico sarebbe stato spazzato via, la sorte dell'ebraismo sarebbe stata ancora più tragica, no? Prima questione. Seconda, qui competenza oblige. Ecco, c'è anche un punto dell'introduzione che mi trova in parziale disaccordo, cioè, perché forse nell'introduzione emergono anche le passioni dello studioso, no? Che in tutto il libro cerca di prendere distacco. Ecco, io non so se si può già dire che l'antisemitismo a fine 800 è un antisemitismo sterminatore. Cioè, se noi lo vediamo negli scritti dei teorici, su questo è già discutibile, ci sono ricerche, ma insomma in qualche teorico c'è questo. Però se noi lo vediamo nella pratica, come categoria della pratica diremmo, come storia sociale dell'antisemitismo, la maggior parte dei pogromisti anche, quindi i punti più alti, in realtà sono animati da uno strano impasto, che è soprattutto quello di un antisemitismo sociale e tradizionale, che è un antisemitismo, come dire, assassino, ma non sterminatore. Sarà una distinzione di, forse in punta di penna, poco adatta alla tragedia, però perché questo forse cambia un po' la percezione. E io anche sulla distinzione tra antigiudaismo e antisemitismo, che è una distinzione canonica nella storia del razzismo, potrei introdurre qualche elemento problematico, perché in realtà a livello diffuso e sociale queste due, come dire, l'antigiudaismo tradizionale non muore con l'avvento dell'antisemitismo, anzi rimane il sostrato, e viceversa lo stesso antisemitismo non avrebbe avuto il successo che ha avuto senza 2000 anni, diciamo così, di insegnamento del disprezzo, come diceva qualcuno. Corro per la terza, è molto più breve ed è e attiene una questione curiosa. L'ebraismo tradizionale è matrilineare, no? Il ruolo della madre, anche nella cultura yiddish, la yiddish mome, eccetera, è fondamentale. E in questo libro si parla di donne, si parla della questione del voto, si parla della questione delle scuole, le letterate, però non ci sono tantissime donne in queste 1300 pagine. Ecco, è perché in effetti non c'erano allora, o è magari che si fatica a ricostruire la storia delle ebree o delle ebree sioniste? Ultimissima questione, ma beh, magari la riprendo dopo perché ho messo già troppa carne al fuoco. Bon, no, magari.
Je vais essayer d'être bref dans les réponses. Ce que disait à l'instant, enfin les trois points qu'on m'a traité.
I tre punti messi in evidenza dal professor Nani sono molto importanti. Cercherò di essere breve. Lo Stato di Israele è nato fragile, la sua esistenza è fragile e minacciata. Questo tratto sottolinea il legame tra sionismo e Shoah. Se ho detto che non c'è un legame tra sionismo e Shoah, è per rispondere un po' all'idea corrente secondo la quale lo Stato di Israele è nato come risposta all'antisemitismo, alla Shoah. Ma è vero che lo Stato, che esiste un legame tra sionismo e Shoah, e questo sta proprio nella fragilità dello Stato di Israele.
Deuxième point, c'est est-ce qu'on peut parler d'un antisémitisme exterminateur?
Dunque, si può parlare di un antisemitismo sterminatore o questo è si può parlare di un antisemitismo sterminatore alla fine del XIX secolo o questo è un anacronismo? Come diceva il professor Nanni, i protagonisti dei pogrom russi di questo periodo non sono degli sterminatori come lo erano, come si possono leggere i progetti nazisti di sterminio del popolo ebreo. In Russia questi pogrom sono fondamentalmente il popolo che si precipita sui ghetti, li distrugge, uccide, ma questi eventi non hanno niente a che fare col progetto lucido di sterminio che conduce ad Auschwitz. Nello stesso tempo, detto questo, va anche detto che alla fine del XIX secolo esiste un insieme teorico, una corrente di pensiero sterminatore rispetto alla questione ebraica. Vale a dire che in questo periodo si afferma l'idea che rispetto alla questione ebraica l'unica soluzione è lo sterminio degli ebrei. E il professor Bensoussan porta tre esempi. In Germania, dove non ci sono essenzialmente dei pogrom in questo periodo, si organizza un pensiero sterminatore che ha forse il suo maestro in Paul de la Gare. Quindi questo esempio per dire come in questo periodo, anche se non si passa all'atto, si costruisce un pensiero sterminatore, un pensiero che nella soluzione radicale dello sterminio trova la risposta alla questione ebraica. Altro esempio, francese questo, il caso Dreyfus, quando il colonnello Henri muore, gli anti-Dreyfusardi lanciano una sottoscrizione e chi sottoscrive invia anche dei messaggi che sono poi raccolti in un volume e che vengono poi pubblicati. Ecco, anche questi messaggi testimoniano di questo pensiero teorico che porta verso lo sterminio. Ma ancora il professor Bensoussan ha passato in rassegna i pogrom che avvengono nell'Europa orientale, vedendo come a partire dalla fine dell'Ottocento per arrivare a quelli dell'inizio del Novecento ci sia un incremento costante delle vittime di questi pogrom. E qui, come diceva giustamente il professor Mai, la nostra ignoranza della storia dell'Europa orientale fa sì che a volte consideriamo la Shoah come come qualcosa che cade dall'alto, mentre invece ha una sua storia radicata proprio in questo aumento di violenza che si accompagna con una violenza concreta e nello stesso tempo con un pensiero teorico che la fonda.
Et un dernier mot sur ce que disait le professeur Nani, anti-judaïsme, antisémitisme. Moi, je suis d'accord avec lui, la distinction, je la vois mal.
Un'altra ragione per dare ragione al professor Nani, la differenza tra antigiudaismo e antisemitismo non c'è, c'è poco. E soprattutto il professor Bensoussan ci porta a considerare come l'utilizzo della parola antisemitismo sia comodo, ma di per sé dia ragione a coloro che sostengono l'idea che esiste una razza semita. In realtà esistono delle lingue semite, ma non una razza. Dicendo antisemitismo non si fa che rafforzare l'idea di chi pensa esista una razza. C'è poi un'altra ragione per cui è difficile distinguere tra antigiudaismo come odio della religione ebraica e antisemitismo come odio del popolo ebraico. Ed è che ovviamente questa differenza non c'è e si integra l'una nell'altra. Il professor Bensoussan vi rinvia a all'antigiudaismo medievale. In Spagna, nel XV secolo, troviamo già tutti gli elementi propri dell'antisemitismo moderno. Un ebreo che si vuole convertire al cristianesimo viene chiamato nuovo cristiano, e in questo sottolineando quanto questo ebreo che si converte al cristianesimo porti in sé la macchia della sua nascita. E se vogliamo, è da lì che si spiega quanto già lì si radica quel processo che va avanti almeno fino al XIX secolo e che porta alla ricerca di una purezza del sangue spagnolo che va sotto il nome dell'impiedad.
L'impiezza del sangue. Un mot, si j'ai bien compris l'échange entre Monsieur May et Carlos Aletti.
Il professor Bensoussan ci invita a pensare la diatriba tra funzionalisti e intenzionalisti forse come una diatriba storica un po' passata. La realtà è sempre molto più complessa e probabilmente nello studio della Shoah bisogna integrare le due. La realtà è molto più complessa e molto più drammatica e ha la sua radice sul terreno che è preparato da quel processo di secolarizzazione in Europa che giustamente, come ricordava Saletti, è anche l'oggetto di questo libro uscito l'anno scorso in Francia. Questo processo di laicizzazione non ha fatto uscire l'Europa da un pensiero religioso, quasi magico. Il diavolo è stato secolarizzato nella figura dell'ebreo, ma non è stato in qualche modo eradicato. In linea generale non c'è nessuna fatalità, quindi non c'è nessuna causalità meccanica che ha portato alla Shoah.
Questo è un, così, un atteggiamento storico che è bene tenere presente sempre, benché lo studio del terreno in cui nasce questo evento storico sia fondamentale e ci aiuti a comprenderlo. Un esempio di quanto questo principio di causalità tante volte diventa un po' una sclerotizzazione e una semplificazione della ricerca storica. Il professor Bensussano individua per esempio con un esempio francese, dice che quando a scuola, anche loro hanno questo problema, quando a scuola si studiava la storia, si sottolineava come la caduta di Napoleone III il successivo affermarsi della Repubblica in qualche modo fosse l'esempio di come l'impero fosse morto e quindi fragile. Nello stesso tempo però la realtà storica studiata nei suoi dettagli ci fa capire come in realtà 3 mesi prima della caduta di Napoleone III Napoleone III e l'impero non era mai stato così forte e così radicato.
Le sionisme a prétendu effectivement construire un homme nouveau.
Certo, il sionismo ha preteso di costruire un uomo nuovo. Non dimentichiamoci che il sionismo è appunto una visione del mondo, un'ideologia che nasce alla fine del XIX secolo e condivide questo desiderio di costruire un uomo nuovo con le altre ideologie come il comunismo o anche il fascismo. In fondo al sionismo ci sta il desiderio di inventare un'umanità nuova, ma in particolare questo uomo nuovo pensato e inventato dal sionismo è l'antitesi dell'ebreo della diaspora, quello che sarà poi reso una caricatura dall'antisemitismo, vale a dire l'intellettuale che è sempre in biblioteca, l'uomo che ha paura, che rifugge la violenza, incapace di un lavoro manuale e fisico. Il professor Bensussano sottolinea come l'uomo nuovo pensato dal sionismo è l'antitesi dell'ebreo della diaspora, visto anche con un certo disprezzo dai sionisti, e questo disprezzo sta proprio nel disprezzo dell'ebreo appunto che rifiuta la violenza, che si lascia in qualche modo descrivere dagli altri. E il professor Bensussano ricorda che cogliere questo disprezzo per l'ebreo dell'esilio è importante forse per capire anche l'incomprensione del giovane Stato di Israele per le vittime della Shoah. Ma naturalmente questo apre un altro discorso.
Io volevo sollevare un'ultima questione, immaginando che poi appunto ci si congedi dal professor Bensussan. Volevo riportare la discussione sul sionismo come cultura politica che trae linfa dalla tradizione nazionale o nazionalista dell'Ottocento. Si è parlato molto di sionismo come espressione, ma anche come, da un certo punto di vista, in certe correnti, reazione ai processi di secolarizzazione. Allora, voglio osservare, su questo poi professor Bensussan spero dica la propria, che i processi di costruzione dell'identità nazionale dell'Ottocento, quelli a cui si ispirano i sionisti, sono appunto processi che portano la secolarizzazione a quel livello di sacralità, scusate il gioco lessicale apparentemente contraddittorio, consentita dalla cultura diffusa, dalle tradizioni culturali europee. Nel senso che il linguaggio dello Stato-Nazione fa riferimento alla terra in modo organico, in modo quasi simbiotico, e questo lo vediamo nel sionismo, in cui il rapporto con la terra è un rapporto di tipo non solo geografico, politico, ma è un rapporto appunto di tipo naturale, un rapporto di tipo quasi ancestrale. Le culture politiche della nazione fanno riferimento ai capostipiti, le figure diciamo così fondatrici, e credo da questo punto di vista che sia importante ricordare che nel 1949, se non sbaglio, la Salma di Herzl viene tradotta ad Israele e ad Herzl viene dedicato un monte, no? La cultura politica dello Stato nazionale ha bisogno e insiste sui martiri, e qui ci sono vari episodi, ad esempio l'uccello di Mosada, il fatto che ancora adesso credo che i carristi dell'esercito israeliano vadano a prestare giuramento, no, nel luogo in cui, secondo la testimonianza di Flavio Giuseppe, ci sarebbe stato quel suicidio collettivo per sottrarsi alle prevaricazioni romane, e così via. Ecco, questo secondo me va tenuto in considerazione per capire qual è il tipo di secolarizzazione che ci può essere all'interno di un processo di costruzione dello Stato nazionale, all'interno del quale poi molto spesso, e credo che questa sia la questione dirimente, c'è l'idea che la nazione abbia una vocazione. E qui sarebbe interessante riflettere sul fatto che negli scritti dei primi sionisti molto spesso la missione del costituendo Stato, quello che diventerà poi Israele, si è presentata come una funzione di baluardo rispetto all'Asia, una funzione di baluardo europeo rispetto all'Asia. Questa, diciamo, era la considerazione preliminare. La domanda sarà molto più breve, nel senso che mi piacerebbe capire come all'interno appunto di una ideologia fortemente votata al concetto di missione come quella dello Stato nazionale, di cui il sionismo è espressione, si va ad innestare la componente socialista e come ne viene sostanzialmente modificata. Questo anche per evidenziare, come dire, un convitato di pietra che è stato qualche volta alluso, ma di cui non si è mai parlato direttamente questa sera. Perché il socialismo in chiave sionista è, come dire, una cultura politica particolare, anche difficile da decifrare con le lenti della tradizione socialista, diciamo così, euro-occidentale e classicamente marxista.
J'espère avoir compris la remarque et l'analyse et la question. Je vais être bref pour répondre. Vous me demandez dans le fond quel est le...
In maniera molto breve, non bisogna dimenticare che gli uomini e le donne che si sono trasferiti in Israele durante la seconda grossa ondata di migrazioni è di origine russa, è quindi formata con una ideologia molto precisa, dice, ci sono gente che definiremmo di sinistra. Nello stesso tempo, allora, non bisogna sicuramente dimenticare da dove vengono queste persone che inventano lo Stato di Israele. È sicuro che questo socialismo dei padri fondatori si esprime nella figura nel kibbutz, nell'istituzione del kibbutz, ma nello stesso tempo bisogna pensare al socialismo come mezzo con cui i padri fondatori hanno costruito Israele. Mai in nessun caso è stato un fine, vale a dire che non c'è l'idea di costruire una società senza classi, ma piuttosto il socialismo è usato come mezzo per costruire una società che vuole mettersi fuori dal meccanismo del colonialismo. Quindi i padri fondatori capiscono immediatamente che per evitare che Israele diventi semplicemente un'altra colonia,
si tratta di rifiutare capitalismo e libero mercato. E quindi allora sicuramente c'è un richiamo al socialismo, ma più come mezzo.
Tutti, ringrazio voi che siete rimasti fino alla fine.